In altre parole.
Diamo il benvenuto dunque all'ospite della settimana, ve l'abbiamo presentato poco fa, Cesare Poppi sarà con noi stamattina e poi ogni giorno sempre alle 8:18, sempre in diretta su Rete 2. Cesare Poppi, buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori, buongiorno.
Abbiamo raggiunto Cesare Poppi in trasferta, per così dire, perché si trovava a Bosco Chiesanuova, in provincia di Verona, per un convegno nell'ambito del 24esimo Film Festival della Lessinia, un convegno a proposito della montagna e dell'immaginario, la montagna fantastica. È stata l'occasione per Cesare Poppi di occuparsi del caso della Santissima di Polcenico, e tra poco sentiremo di che si tratta. È un'occasione anche, al di là del singolo episodio di cui ha parlato Cesare Poppi, per capire come in fondo la storia non sia fatta da segmenti così nitidi come noi pensiamo, specialmente la storia spirituale, la storia dell'evoluzione, dei cambiamenti spirituali, ma spesso quando si passa da una credenza a un'altra il passaggio è meno netto, non è uno strappo, ma è una sorta di rimescolamento. Cesare Poppi, il caso specifico di cui si è occupato in qualche modo dimostra proprio queste risorgenze carsiche spirituali, potremmo dire.
La ringrazio per aver sintetizzato così bene una vicenda abbastanza complessa. In sostanza la cosa sta così. Per ufficialmente la cosiddetta Santissima di Polcenico sarebbe un santuario dedicato alla Santissima Trinità, che è situato peraltro in un luogo estremamente suggestivo da un punto di vista geologico, perché si trova in un'area di risorgive carsiche, ovvero di acque che sprigionano dal profondo della terra, che vanno poi a costituire la Livenza, che è uno dei più bei fiumi qui del Veneto, che probabilmente molti conoscono, perché proprio è una delle oasi, diciamo così, biologiche più importanti qui della regione. Fatto sta che la Santissima, quando io ci arrivai, dissi: ma Santissima chi? Per quale motivo la gente chiama semplicemente la Santissima, senza fare riferimento alla Trinità? Beh, anzitutto il primo campanello d'allarme fu che, attaccato, diciamo, nelle vicinanze del santuario della Santissima Trinità, c'è un sacello da cui sprigiona un'acqua che ancora oggi viene utilizzata dalle persone del luogo per, dicono, curare le malattie degli occhi, dedicata alla Vergine Immacolata. Dopodiché ho cominciato a fare una serie di ricerche. E salta fuori che intorno al Concilio di Trento, 1545, viene emessa una ordinanza per spazzare via le ultime pratiche cosiddette pagane che rimanevano nell'ambito della cultura popolare, della religiosità popolare del cristianesimo occidentale. Nella fattispecie della Santissima, il rettore del santuario fa una relazione al vescovo di Pordenone, nella quale denuncia il fatto che la gente del luogo andava in una grotta di acque termali, praticamente, quando non aveva figli, avevano rapporti sessuali dentro la grotta, e se la cosa andava a buon fine, l'anno dopo portavano per la festa della Santissima Trinità degli ex voto d'argento in forma di organi genitali, cose che lei può immaginare all'interno di un santuario controriformato non era proprio il massimo. Fatto sta che il vescovo di Pordenone manda una commissione inquisitoriale, la quale conferma le accuse del rettore e prende misure perché finisca lo scandalo. Ma paradossalmente, questo è, come dire, the twist della faccenda, paradossalmente capisce che il rettore del santuario è un cripto luterano, e quindi mette sotto inquisizione i contadini, ma mette sotto inquisizione lo stesso rettore del santuario, che praticamente si è sparato nei piedi, per così dire. E in sostanza la Santissima era all'inizio, siamo intorno all'età del ferro, una divinità reizia, la divinità massima dei reti, che veniva adorata nella forma delle acque termali nella pedemontana veneta, che da est si va da est fino praticamente Montegrotto, Abano, Battaglia Terme, sono tutti ancora oggi luoghi termali molto importanti, e il luogo che diventerà poi il luogo della Santissima Trinità, era in realtà il luogo della Santissima Reizia. E quindi qui abbiamo una quella che io chiamo una pré longue durée, per parafrasare Brodeur, l'idea che i fatti culturali abbiano una durata nel tempo molto più profonda di quanto noi ci possiamo aspettare, e che risorgono, appunto, come lei diceva, come una risorgiva carsica a un certo punto nel corso della storia, per motivi accidentali, contingenti al momento storico di cui si tratta, improvvisamente risorgono e si ripropongono, per così dire, sul palcoscenico della storia. Ecco, quella è un po' la sostanza del discorso.
E questo dà una consapevolezza nuova, in fondo, ai popoli che poi abitano i luoghi in cui ci sono queste risorgenze. Oggigiorno, se non c'è più consapevolezza delle allusioni più antiche rispetto a questa Santissima, anche la parola stessa Trinità non risveglia spesso dei significati immediati.
No.
Insomma, le conoscenze di tipo spirituale, storico, antropologico si stanno perdendo. Questa mancanza di consapevolezza però trova negli ultimi tempi anche una controtendenza, insomma, si cerca di scoprire, si cerca di riscoprire, di togliere il velo a queste antiche tradizioni.
Certamente uno dei risultati, se vuole, paradossali di quella che chiamiamo la globalizzazione è stata che è stata una riscoperta di quelle che sono le emergenze locali di carattere storico, soprattutto di carattere culturale, per cui, per esempio, in tutto il mondo oggi come oggi c'è un risveglio di quelle che sono le consapevolezze delle culture locali che si propongono sul palcoscenico globale, proprio in virtù del fatto che finalmente, per così dire, c'è un audience e quindi c'è qualcuno che ascolta. Abbiamo cominciato a capire chi sono gli altri. E questa domanda rimbalza allo specchio, per così dire, e ci fa dire chi è noi chi siamo. E dunque, per esempio, sono qua in questo posto stupendo, che è stato abitato dai primi anni del 1100-1200, da immigrati, quelli erano veramente extracomunitari, cimbri, quindi popolazione della Bassa Baviera, che furono chiamati dai benedettini a roncare, quindi a colonizzare i monti della Lessinia, da cui si vede, io sono qui seduto su una terrazza dell'albergo, e si vede Verona, qui sotto a una cinquantina di chilometri, da tutta la pianura padana, e questo era un luogo abitato dai cimbri. I cimbri sono, tanto per intenderci, le popolazioni a cui offeriscono personaggi come, penso che conoscerete anche voi, Mario Rigoni Sterni, il grande scrittore, il suo collega Gian Antonio Stella, che è uno dei grandi editorialisti del Corriere della Sera, Stern è Stella in italiano, e qui appunto i cimbri stanno riscoprendo negli ultimi anni, anche attraverso il film festival della montagna, del cinema di montagna, del cinema documentario di montagna, stanno riscoprendo quelle che sono la loro eredità, che era come dire sprofondata carsicamente sottoterra, e adesso invece sta risorgendo e gode buona salute in questo momento.
Ecco, e questo riscoprire l'identità è positivo, perché in qualche modo ci fa scoprire maggiormente chi siamo e quanto sia complessa, soprattutto, e mai univoca l'origine. E poi però può dare adito anche forse...
Lei ha detto bene, complessa,
sì.
Contraddittoria e spesso controproducente. Rischiosa, ecco, ci sono episodi di riscoperta che prendono delle pieghe anche naturalmente sotto l'impulso di quelle che sono le esigenze contemporanee o le emergenze contemporanee, che poi sono comunque la storia, come dire, la storia dei fatti si innesta sulla storia culturale di lungo, lunghissimo periodo, e naturalmente, come dire, propone, fa pagare i suoi conti, per così dire. Ma questo probabilmente è un altro argomento molto, molto interessante, di cui si può parlare in un altro momento, se è possibile. Ecco.
Sì, potremmo sviluppare anche magari già domani mattina questo argomento, che insomma, a partire da queste risorgenze carsiche culturali, ci ha portato poi all'attualità e anche al problema di alcuni modi di intendere le autonomie e le sovranità locali. Intanto grazie Cesare Poppi per essere
Certamente.
stato nostro ospite in questa prima puntata di In altre parole. Grazie, buona giornata e a domani.
Grazie a lei per la sua sintesi e buona giornata a tutti quanti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.